Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 48esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Il protagonista di questo episodio è Friedrich August von Hayek, economista e sociologo anglo-austriaco, premio Nobel per l'economia nel 1974. Pensatore liberale e liberista, Hayek elaborò una critica del modello di welfare state, che lo spinse a mettere in discussione le tesi di Keynes, sebbene fosse favorevole a forme di reddito di base. Buon ascolto!
Prima che essere stato un grande economista, Friedrich August von Hayek, o semplicemente definito Friedrich Hayek, fu uno dei più grandi sociologi del secolo scorso e soltanto in secondo ordine uno degli economisti più importanti del Novecento. Tra Austria, Inghilterra, Germania e Stati Uniti, Hayek è scomparso circa una trentina di anni fa, il 23 marzo del 1992, ma continua ad avere un'importanza fondamentale nell'economia, specialmente l'economia di mercato oggi. Infatti ha rivoluzionato, se vogliamo, il pensiero economico liberale. Discendeva Hayek da una famiglia di origini morave, i suoi antenati erano dei proprietari terrieri che poi si spostarono in Austria nel ramo del tessile. Ironia della sorte, il nonno materno faceva delle lunghe camminate in montagna con Eugen von Baumbawerk, che era stato allievo di Karl Menger, ministro delle finanze dell'impero austro-ungarico, mentre il padre di Friedrich, il padre si chiama August von Hayek, era un medico appassionato di botanica, una disciplina che poi avrebbe trasmesso almeno inizialmente anche al figlio. Hayek era imparentato tra l'altro con Ludwig Wittgenstein, che è uno dei più grandi pensatori filosofi del secolo scorso, e come tutti i cittadini asburgici nel 1917, al compimento dei 18 anni, dopo il gymnasium, venne mandato in guerra e venne mandato in Nord Italia, quindi imparò anche un po' di italiano, o meglio imparò il veneto, come avrebbe ricordato in una sua intervista televisiva negli anni 70-80. Dopo la guerra iniziò a frequentare l'università di Vienna, però l'esperienza bellica in qualche modo lo aveva scosso, perché nella vita di trincea che aveva fatto sul Carso, in opposizione ai soldati italiani, gli aveva se non altro dato un interesse nei confronti delle scienze naturali e sociali, il che fu molto importante per gli sviluppi che andremo a definire tra poco. Nel 1920 andò a Zurigo, poi si trasferì in Norvegia e rinunciò alla carriera diplomatica, dati gli interessi che aveva sviluppato anche abbastanza presto nei confronti della psicologia e soprattutto dell'economia. Conseguì dunque un dottorato in scienze politiche e si laureò con Friedrich von Wieser, che era il cognato di Baumbawerk, e poi si presentò a tale Ludwig von Mises, che gli procurò i fondi per andare a studiare negli Stati Uniti. Von Mises è stato uno dei grandi rappresentanti dell'economia liberista, si direbbe oggi. Nel soggiorno viennese Hayek incontra Jeremiah Jenks, che era professore alla New York University, il quale poi gli consentirà di andare a studiare presso l'Ateneo d'oltre Atlantico. Infatti Hayek seguì dei corsi alla Columbia University, e nonostante delle lettere di presentazioni da parte di un altro illustre economista, Joseph Schumpeter, non trovò lavoro e curiosamente decise di andare ovviamente a mantenersi a lavare i piatti sulla Sesta Strada a New York. Ma proprio prima di arrivare al posto di lavoro venne raggiunto telefonicamente da Yanks, che gli offrì un posto a $100 in università. Poi Hayek avrebbe ricevuto una borsa Rockefeller per studiare, e lì appunto avrebbe iniziato a diventare l'economista che poi si opponeva al primo keynesismo. Infatti Hayek fu uno dei primi a parlare del concetto di utilità marginale e si ritagliò, diciamo, una sfera di influenza all'interno della disciplina della teoria monetaria, il che gli valse una cattedra a Londra, più precisamente alla London School of Economics, dove rimase fino al 1951, grosso modo dal 31 al 51, quindi una ventina d'anni, e iniziò a frequentare degli intellettuali, aveva già iniziato a farlo, Benedetto Croce, Marcel Proust, lo stesso Bertrand Russell, in Carinzia, quindi nella regione sud dell'attuale Austria, si innamorò di una cugina che si chiamava Helene Bitterlich e negli anni delle conquiste naziste alle quali lui si era grosso modo opposto, si definiva un liberale burkiano, cioè un liberale che fa riferimento a Edmund Burke, un conservatore illuminato. Oggi si direbbe un liberal conservatore, se vogliamo. Nel 1944 esce The Road to Serfdom, la via della schiavitù in italiano. Fu un libro rivoluzionario nel quale Hayek parla di collettivismo economico come appunto la strada verso la schiavitù. Il libro acquisì un'importanza e una diffusione vastissima grazie al riassunto che ne fece poi il Reader Digest. In sostanza qua Hayek criticava il meccanismo della collettivizzazione come un sistema usato sia a destra che a sinistra per controllare le persone e le loro scelte economiche. Gli scontri con Keynes, John Maynard Keynes, furono abbastanza frequenti, però c'è da dire che i due si stimavano professionalmente. Infatti Keynes avrebbe scritto una lettera di apprezzamento a Hayek per il libro, un libro che poi lesse anche Winston Churchill. E infatti con Churchill Hayek si è incontrato alla London School of Economics, dove avrebbe detto che Churchill stava sorseggiando brandy e aveva l'aria dell'ubriaco. Quindi 1947, a Mont Pelerin, come viene detto in inglese, sul lago Lemano, sopra Vevey, Hayek diede vita alla famosa Mont Pelerin Society, cioè la società di intellettuali liberali. Qualche anno dopo pubblicò la Costituzione della Libertà e si trasferì all'Università di Chicago, dove incontrò Milton Friedman e John Neff. Ora, l'Università di Chicago fu la culla di quello che viene definito il neoliberismo, cioè una nuova classe di persone nate a inizio Novecento, grosso modo fino all'Ottocento, che si impegnava a far risorgere il libero mercato e il libero commercio, i liberi scambi, e quindi si opponeva in questo senso, se vogliamo, allo statalismo. Poi Hayek tornò all'Università di Friburgo, dove rimase dal 1962 al 1968, dunque andò a Salisburgo, dove rimase qualche anno, e nel 1974 ottenne il premio Nobel per l'economia, con 30 anni di ritardo, tra virgolette, o 30 anni di distacco, se vogliamo, dalla sua grande opera. Infatti si disse che la gente si era dimenticata di Hayek. In questo senso le teorie keynesiane erano naufragate, quindi si disse: perché non dare ancora credito, non dare credito all'altra alternativa, sempre nell'ambito liberale, di Hayek e dei suoi. Diciamo quindi in sostanza che l'assegnazione del Nobel da parte ad Hayek fu una vittoria del tutto personale, ma una seconda vittoria che Hayek vide, anche se era molto anziano, nel 1989 fu il collasso del sistema sovietico, il crollo del muro di Berlino, lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Volevano dire che la libertà economica è una condizione necessaria per gli esseri umani, ma soprattutto per essere liberi a livello politico. Quindi senza libertà economica non può esserci libertà politica. È qualcosa che poi avrebbe sostenuto anche qualche anno dopo un coevo di Hayek, che era Luigi Einaudi, del quale abbiamo già parlato in una delle nostre puntate precedenti. Però è un errore pensare che Keynes e Hayek siano alternativi, cioè mutualmente esclusivi, perché la realtà è che le manovre economiche di Keynes e quelle economiche di Hayek sono compatibili a dipendenza del ciclo economico, cioè insomma una va usata uno o l'altro rispetto di dove si è dal punto di vista del ciclo, quindi politiche cicliche oppure anticicliche. Sono due risposte delle congiunture economiche diverse. Hayek, in merito a Keynes, avrebbe detto che aveva un atteggiamento piuttosto intimidatorio, con il quale cercava di calpestare le obiezioni dei più giovani. Avrebbe poi ammesso che le idee di Keynes erano, così come sono ovviamente, interamente radicate all'interno del contesto dell'economia marshalliana. Anche di Marshall abbiamo già parlato, il piano, eccetera. La vittoria degli alleati nel 1945 consacrò appunto le teorie economiche keynesiane, che si fecero politiche e furono grosso modo le linee guida della ricostruzione dell'Occidente, ed erano basate su tre caratteristiche: la pianificazione, grosso modo il tentato piano, se vogliamo, la piena occupazione e la pressione inflazionistica. Hayek, d'altra parte, però, prediligeva la stabilità dei prezzi, quindi insomma tentativo grosso modo di abbattere l'inflazione anche a costo di avere un tasso di disoccupazione elevato. Hayek, da esponente liberale e liberista qual era, spiegò che la conseguenza della competizione, che aveva naturalmente preso piede da tempo in Europa, ma che comunque era stata leggermente offuscata dal keynesismo, consente alla gente di sapere che esistono altre possibilità sul mercato, anche perché i prezzi, o il meccanismo dei prezzi, che è appunto regolato dal mercato, è essenzialmente un meccanismo informativo. Quindi in questo senso vediamo che Hayek si sposta più, come dicevo all'inizio, verso la sociologia, e la sociologia come qualcosa, cioè lo studio anche dei comportamenti degli esseri umani, del consumatore, eccetera, come diciamo la branca, la madre dell'economia. Hayek ovviamente, e qua si anticipano molte obiezioni che si possono fare, era per una società avanzata e per una società progressiva, ma soprattutto una società progressista e liberale in questo senso. Quindi si poneva e sapeva benissimo che doveva porsi il problema del garantire un minimo vitale a tutti, quindi aiutare anche i più bisognosi. La sua discussione tuttavia si limita sul come farlo. Deve essere lo Stato o no? Quali sono i fini che vanno perseguiti? Quindi il rapporto tra libertà e assistenzialismo è qualcosa che è stato sviluppato poi anche da Hayek sin dall'opera che abbiamo citato del 1944, appunto la stella per la schiavitù. È oramai risaputo, Hayek criticò la pianificazione centrale e la comunò, come dicevo, alla destra e alla sinistra totalitaria, e disse che appunto conduce alla schiavitù, un qualcosa che avrebbe poi ripreso anche il suo amico Karl Popper, anche lui cittadino asburgico al tempo. E come Popper, d'altra parte, Hayek insisteva molto sulla fallibilità dell'essere umano e quindi nella impossibilità di fare dei piani, specialmente in materia economica. Hayek credeva nella scelta individuale, ma d'altra parte, anche qui anticipando obiezioni, non disintegrò il concetto della cooperazione, il concetto sociale proprio della cooperazione. D'altra parte, il liberalismo gestisce, è un metodo per gestire e servire il concetto di diversità. La concezione stessa, se vogliamo, della libertà stessa per Hayek è una concezione che prevede la libertà nella legge, quindi non è l'anarchia. La libertà, secondo Hayek, non è interpretata o imparentata con l'anarchia. Se vogliamo, per essere liberi abbiamo bisogno della libertà degli altri, e questa forse è la lezione più importante di Hayek. È della libertà degli altri che abbiamo bisogno di essere per essere liberi noi stessi. Quindi ecco, queste considerazioni appunto me lo fanno definire più qualcuno molto attento alla quella che si definisce la behavioral economics, cioè l'economia comportamentale, cioè lo studio del comportamento umano nell'economia. Hayek naturalmente si è dedicato a veramente moltissime questioni. Certamente un liberale non può essere a digiuno di tematiche di diseguaglianza, che oggi sono sempre al centro dell'agenda. Tutti gli esseri umani sono uguali? È ovvio, certo, nei diritti, nei doveri, non nelle condizioni, questo si sa. Tutti gli esseri umani sono diversi, certo, ma non davanti alla legge. Questi sono gli assunti di Hayek che non possono essere messi da parte quando si analizza il pensatore austriaco. Infatti Hayek riconosceva che c'è differenza tra trattare però le persone egualmente e cercare di renderle uguali, perché se qualcuno appunto tratta le persone egualmente vuol dire che siamo in una società aperta, liberale, dove le persone hanno tutti pari dignità. Ma se invece si cerca di fare le persone uguali, di farle uguali, di renderle uguali, ecco, bene, questa è una strada che conduce al totalitarismo, se vogliamo, the road to serfdom, no? Quindi proprio in virtù del fatto che, e questo lo diceva anche von Mises, che gli individui sono tutti uguali di fronte alla legge, è naturale che emergano le differenze. Le differenze che possono essere differenze di formazione, di vissuto, di capacità fisica o intellettiva, ambizioni, talento. Il liberalismo, come dicevo prima, gestisce e promuove la diversità, quindi siamo ben oltre, e d'altronde Hayek era laureato anche in scienze politiche, come dicevamo, va ben oltre la questione economica. In questo senso l'uguaglianza di fronte alla legge e le pari opportunità non significano parità di entrate o parità di reddito, però appunto la libertà politica si esprime anche con la libertà economica. Secondo il liberalismo, se vogliamo, hayekiano, una certa dose di diseguaglianza è tipica dell'economia di mercato e non nuoce l'economia e le persone se appunto non è eccessiva. Se vogliamo, io penso che Hayek stesso non avrebbe guardato in maniera positiva i grandi conglomerati delle imprese monopolistiche, perché sono contro la concorrenza, e quindi il libero mercato è sempre qualcosa che i liberali guardano con molta attenzione. Quindi insomma, ancora oggi cosa rimane di Hayek? Rimane forse la battaglia esistenziale, che si sente anche oggi ovviamente a livello politico, tra un collettivismo da una parte, quindi un estremismo di destra o di sinistra, e d'altra parte invece coloro i quali si battono per la liberal democrazia. Infatti gli assertori dell'uguaglianza, cioè di farle tutte le persone uguali, plasmarle uguali, hanno i nodi, in astio il neoliberismo di cui Hayek era assertore, il neoliberismo che poi ha sconfitto il socialismo reale, e anche il neoliberismo, quindi neoliberalismo da una parte e neoliberismo dall'altra, che ha concesso che ha permesso la globalizzazione. Diciamo che i liberali, e Hayek in questo non era un'eccezione, preferiscono la libertà all'uguaglianza e sanno che è solo dalla prima che si può giungere alla seconda, non dalla seconda si giunge alla prima.
Siamo così giunti alla fine del 48° episodio. Come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.